¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto mazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Oggi parliamo de Le Benevole, il grande romanzo di Jonathan Little.
Buongiorno a tutti, abbiamo qui con noi la dottoressa Mariangela Pierantozzi, psichiatra, psicanalista e fondatrice, insieme ad altre persone, dell'associazione Officina Mentis, che è un'associazione di studi, ricerche e formazione nel campo della psicanalisi. È qui con noi per continuare un discorso che ogni tanto noi facciamo, emerge nella nostra programmazione, che è un discorso sul male. È venuto fuori alcune volte, ogni volta che per esempio facciamo una trasmissione sul giorno della memoria e ricordiamo gli psichiatri che mandarono a morire i loro pazienti, il male viene evocato. Oggi la dottoressa ci parlerà di un libro che ha trattato del male.
Vi parlerò delle Benevole, un libro di uno scrittore che ha esordito con questo volume, che ha una storia interessante, questo scrittore, perché quando ha scritto il libro aveva 40 anni ed è un americano che però scrive in francese. Ed infatti questo libro in Francia ha avuto un enorme successo.
Di cosa parla Le Benevole?
È un racconto in prima persona da parte di un ufficiale delle SS, Maximilian Haue, della sua vita a partire dall'uscita dell'università e l'entrata nell'esercito tedesco fino alla fine della guerra. Quindi è il racconto di una parte della Seconda Guerra Mondiale in prima persona, di un soldato, un ufficiale delle SS e soprattutto parla degli anni 1943, la presa di Stalingrado, e il 44-45 quando viene mandato in vari luoghi dell'Europa a controllare dei campi di concentramento.
E chi sono le benevole?
Dunque, le benevole esistono solo nel titolo di questo libro. Si rifà a Eschilo. Le benevole sono le erinni. Che cosa vuol dire per questo libro avere questo titolo? Le erinni, fatte però benevole, sono una specie di coro che sorvola l'Europa, sorvola il mondo, e sono un coro che ricorda costantemente i delitti, fa venire i rimorsi e cerca di pacificare gli animi nella memoria di un brutto delitto, di una brutta azione, in modo che non si ripeta più. Quindi le benevole sono solo l'ombrello sotto il quale questo libro si svolge, si dipana. È un messaggio questo titolo, poi non ne verrà più accennato.
Come è raccontato questo male visto da uno di quelli che lo hanno fatto?
Il racconto in prima persona mette anche il lettore in una posizione di possibilità di identificazione abbastanza immediata, quindi questo è un artificio molto importante. E lo racconta questa sua vita che è mescolata sia di fatti reali, sia di fatti privati, quindi oggettivi, storici, che di fatti privati, con una freddezza, con una pacatezza che stona molto con le cose che vengono raccontate. Quindi c'è una dissonanza che mette ancora di più in rilievo il contenuto. La lingua che usa lo scrittore è una lingua bellissima, perfetta, direi dei più grandi classici. Little ha messo 5 anni prima di cominciare a scrivere il libro, 5 anni di ricerche. È stato un operatore di una associazione non governativa, quindi ha potuto lavorare su documenti della guerra, ma anche quello che lui ha visto in Cecenia, in Bosnia, in Afghanistan.
Cosa può condurre una persona a perdere il senso della responsabilità personale? Perché se uno dice io obbedisco agli ordini, vuol dire che non si mette nella condizione di giudicare l'ordine.
Lui non dice, lui fa vedere, lui descrive. Credo che sia questo l'intento dell'autore, non chiudere gli occhi davanti all'orrore. E quello che emerge, secondo me, è che il male che è oggettivo, esterno ma anche interno all'uomo, è un male che deriva dal non pensiero, da un'abitudine all'obbedienza. Dicono di fare questo, io lo faccio senza critica. Quindi quello che emerge da questo libro, secondo me importantissimo, è che l'unica cosa che può salvarci dall'orrore, che è un orrore diffuso anche a specchio all'interno e all'esterno di noi, dove non c'è un diavolo, un qualcosa di trascendentale, un mostro, no? su cui proiettare anche le piccole brutte cose nostre. L'unica cosa che può salvarci è la critica che il nostro pensiero deve essere sempre capace di fare prima di ogni azione.
Io l'ho letto qualche anno fa, considero questo libro un capolavoro. Lei prima diceva che secondo lei c'è una certa freddezza nella descrizione. Io non sono così d'accordo. Ho sempre colto dei segnali di, come dire, di vomito, di volta stomaco nell'eseguire comunque questi ordini. La pratica quotidiana di questi eccidi di massa comunque ha degli effetti psicologici che affiorano chiaramente dalle pagine. Stiamo parlando di un personaggio che già di per sé è comunque atipico, non è il classico quadro dell'esercito. Maximilian Haue è omosessuale, è una persona molto colta, e però si aprono delle gravi falle, delle gravi crepe nella sua testa, nelle sue convinzioni.
Allora, prima di tutto dobbiamo sapere, per chi non ha letto il libro, che questi soldati o gli amici anche di Haue, questi ufficiali, sono delle persone coltissime. Haue legge Flaubert, ascolta Bach, ascolta Rameau, ascolta Beethoven, Haydn, fa delle discussioni filosofiche, c'è una discussione sulle lingue con un personaggio che si chiama Voss, che è di 50 pagine, che ci ricorda la montagna magica di Thomas Mann, le discussioni tra Settembrini e Nafte. Quindi è un libro coltissimo e i personaggi, questi personaggi sono coltissimi. Mi sembra di capire che Alarico abbia visto in Aue un minimo di rimorso. Secondo me, ecco, la mia impressione è che Aue non abbia un rimorso a livello di coscienza, assolutamente, ma a livello di corpo. Quindi Aue sembra un polipatologico, uno psicotico, un neurotico, un borderline, un depresso. Prendiamo il dizionario psicopatologico, lui le ha tutte. Cosa vuol dire questo secondo me? Perché l'autore lo ha descritto così? Proprio per dire che la complessità umana è enorme e nonostante ci sia la cultura può essere un'estetica, può essere ma non critica. Quindi la cosa più importante che secondo me viene fuori è il pensiero critico che manca. E io penso che questo è di un libro di un'attualità gigantesca, nel senso che anche adesso manca una critica nei nostri tempi.
State ascoltando l'intervista alla dottoressa Mariangela Pierantozzi, psicanalista e psichiatra e fondatrice dell'associazione Officina Mentis. Parliamo del tema del male. Lo facciamo analizzando il romanzo di Jonathan Little, Le Benevole.
Il discorso del vomito, sì, il libro è tutto un vomito, un piscio, un vomito, una diarrea, lui sta male, sta sempre male, ha la febbre alta, ma sembrano più delle reazioni psicosomatiche a quello che vede, cioè a qualcosa di biologico. Infatti, per spiegare quello che lui sente, potremmo andare a delle teorizzazioni psicanalitiche, per esempio come quella della Nathalie Salzmann, che ha scritto un libro molto bello, Lo spirito del male, e il lavoro della Pierre Aulagnier, che fa tutto un discorso molto interessante sull'incontro del bambino con il mondo. E per esempio la Aulagnier parla di tre fasi dello sviluppo, uno che è la fase del pittogramma, quando non c'è né pensiero, non c'è niente, c'è solo qualche visione e una sensazione corporea. Poi c'è la fase del mito, diciamo del processo primario, e poi c'è quella del processo secondario. Allora, i disturbi che ha Aue, le sensazioni che ha Aue, le pietà, che c'è una scena bellissima di quando uccide quella bellissima ebrea e lui è mosso tra la commozione, perché gli ricorda anche un po' la sorella, la pietà, e poi uccide, no? Dove lui a un certo punto sente che il suo braccio si stacca dal corpo, va per i fatti suoi con la pistola. Quello è una fase di frammentazione psichica di fronte a una scena molto forte, a un dolore. Quindi se noi pensiamo a queste tre fasi di teorizzazione della Pierre Aulagnier, possiamo pensare che Aue abbia avuto e sia rimasto per delle situazioni, diciamo, traumatiche, profonde, a questa prima fase, cioè quella del pittogramma. Il pittogramma è come una visione, un piccolo disegno, tipo quello degli uomini primitivi, che non ha né verbalizzazione da poter essere detta, ma solo un affetto che la può comunicare un'emozione e non può andare al di là di lì. E se in quel momento in cui il bambino ha questa forte emozione che incide un pittogramma, questo affetto, visione, sensazione, non è aiutato da qualcuno vicino, una madre per esempio, o qualcuno che si occupa di lui, ad andare oltre, rimane una specie di nucleo barbarico che poi i vari processi possono far dimenticare e può ritornare di fronte ad una visione terrificante. Io penso più che Aue abbia un rimorso corporeo, non un rimorso di coscienza, di morale e di superio. L'inizio del racconto è lui che ha in Francia una fabbrica di merletti e mentre dall'alto dell'ufficio di direzione guarda le sue operaie, lui comincia a raccontare la sua storia, il libro, no? E lì c'è un senso di qualcosa di grande che lui racconta, ma il rimorso fino in fondo è come se lui fosse sotto una specie di fosse stato in preda tutta la vita a qualcosa che è andato così, ma lui non ha mosso un dito se non per salvarsi. Non c'è contentezza in quello che ha raggiunto, ma non c'è neanche colpa, molta colpa. Non so se mi è qualcosa di brutale, di barbarico, che c'è. È una scrittura così perfetta, ma che dice delle cose atroci, perché si rimane scioccati. Io l'ho letto in 10 giorni, quindi leggendo 100 pagine al giorno, perché ero in vacanza tanti anni fa, e devo dire che quando finivo di leggere non sapevo più adesso cosa faccio, dove vado, camminavo, dicevo adesso devo uscire, ma ero così, no, con gli occhi sbarrati, non sapevo come rientrare nella realtà, no. Alarico ha detto Aue in fondo non è una persona qualsiasi in questo esercito perché è un omosessuale, no? Sì, è un omosessuale, secondo me non a caso, proprio perché l'autore secondo me ci vuole dire che la razza ariana, la razza pura, non esiste, era un'invenzione, era un pretesto per sentirsi più bravi, più grandi, più potenti. E a questo punto potremmo anche dire che certe descrizioni che ci sono qui in modo diverso potrebbero essere all'altezza solo del film di Pasolini, Salò. Sono due opere che descrivono le volontà di sopraffazione di potere.
Thank you.
Vorrei chiedere alla dottoressa Mariangela Pierantozzi se questo libro, Le Benevole, che è una specie di autobiografia di un nazista, ha avuto qualche risonanza nel mondo della psicanalisi.
C'è stato uno psicanalista, André Green, che ha fatto un gran battage di questo libro di Jonathan Little. Lo considera un libro che descrive nel modo migliore di tutti quelli scritti, anche degli storici, su questo periodo storico, il migliore, perché dà le motivazioni, le spiegazioni, mette le radici per comprendere il male.
Psicoradio.
La radio
della mente. Rieccoci in studio, psicoascoltatori, con Un sole autunnale che mi guarda. Abbiamo appena ascoltato la dottoressa Mariangela Pierantozzi, psichiatra, psicoanalista, fondatrice di Officina Mentis, che ci ha parlato del libro Le Benevole di Jonathan Little e delle radici del male.
Adesso, per addolcire un po' la puntata, vi faremo ascoltare una serie di poesie.
Ora vi facciamo ascoltare una poesia della poetessa Simbosca, Il gatto, che narra, racconta della morte attraverso gli occhi di questo fantastico animale.
Morire. Questo a un gatto non si fa. Perché cosa può fare il gatto in un appartamento vuoto? Arrampicarsi sulle pareti, strofinarsi tra i mobili. Qui niente sembra cambiato, eppure tutto è mutato. Niente sembra spostato, eppure tutto è fuori posto. E la sera la lampada non brilla più. Si sentono passi sulle scale, ma non sono quelli. Anche la mano che mette il pesce nel piattino non è quella di prima. Qualcosa qui non comincia alla solita ora. Qualcosa qui non accade come dovrebbe. Qui c'era qualcuno, c'era. Poi d'un tratto è scomparso e si ostina a non esserci. In ogni armadio si è guardato, sui ripiani si è corso, sotto il tappeto si è controllato. Si è perfino infranto il divieto di sparpagliare le carte. Che altro si può fare? Aspettare e dormire. Che si provi solo a tornare, che si faccia vedere. Imparerà allora che con un gatto così non si fa. Gli si andrà incontro come se proprio non se ne avesse voglia, pian pianino, su zampe molto offese. E all'inizio niente salti né squittii.
Ho parlato a una capra, era solo sul prato, era legata, sazia d'erba, bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per ceglia, poi perché il dolore è eterno, a una voce e non varia. Questa voce sentivo gemere in una capra solitaria.
È una poesia di Umberto Saba.
Addio a una vista. Non ce l'ho con la primavera perché è tornata. Non la incolpo perché adempie come ogni anno i suoi doveri. Capisco che la mia tristezza non fermerà il verde. Prendo atto che la riva di un certo lago è rimasta come se tu vivessi, ancora bella come era. Non ho rancore contro la vista
per la vista sulla baia bacinata dal sole. Riesco perfino a immaginare che degli altri, non noi, siedano in questo momento sul tronco rovesciato di una betulla. Rispetto il loro diritto a sussurrare, ridere e tacere felici. Suppongo perfino che li unisca l'amore e che lui stringa lei con il suo braccio vivo. Qualche giovane ala fruscia nei giuncheti, auguro loro sinceramente di sentirla. Non esigo alcun cambiamento dalle onde vicino alla riva, ora leste, ora pigre e a me non obbedienti. Non pretendo nulla dalle acque fonde accanto al bosco, ora color smeraldo, ora color zaffiro, ora nere. Una cosa non accetto, il mio ritorno là. Al privilegio della presenza ci rinuncio. Ti sono sopravvissuta solo e soltanto quanto basta per pensare da lontano. È una poesia di Wisława Szymborska.
Cari ascoltatori, finiamo questa puntata ascoltando la musica di Jean-Baptiste Rameau.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.